Benvenuto al podcast Profumato. Aromaterapia, creatività, ispirazioni.
Colori accesi e segni delicati rispecchiano la sintesi tra la sua città di origine, Trieste, e quella dell'anima, Parigi. Tamara Sturm è illustratrice e insegna all'Accademia del Fumetto di Trieste. Benvenuta!
Ti ringrazio, grazie tante Elena.
Allora Tamara, ho letto che da piccola amavi regalare disegni. Che cosa significava per te?
Sì, per me significava esprimere il mio amore regalando qualcosa creato proprio con le mie mani. E penso che quella sensazione nel creare per qualcuno mi emoziona ancora allo stesso modo di quando ero bambina. Ed è la purezza di quell'emozione che mi ricorda sempre quanto sia grande la mia passione per il disegno, anche nei momenti di dubbio e difficoltà.
Diciamo perché anche in un tuo percorso che è già solido ci sono dei momenti di dubbio?
Eh sì, diciamo che a volte penso a tutti, capita, soprattutto se si ha una grande passione, ma accanto anche altre piccole, o se magari non si è fatto soltanto il lavoro dei propri sogni, ma anche altri, di chiedersi: ma è sul serio questa la strada giusta? Ne vale la pena? È davvero questo ciò che amo? Diciamo che ecco, quando mi capita, ad esempio, di conoscere una nuova persona e di volerla conoscere, di pensare: vorrei tanto regalarle un disegno, vorrei sapere quali sono le sue cose preferite, cosa gli piacerebbe avere come promemoria di se stesso, lì mi emoziono e mi viene così tanta voglia di creare che mi rendo conto appunto che sicuramente è una passione che non è mai sfumata nel tempo, diciamo, ecco. E inoltre credo che regalare un disegno significa far sentire le persone ascoltate ed amate appunto, e esattamente per come sono. Infatti i miei lavori preferiti sono proprio i ritratti personalizzati, perché penso che sia la maniera perfetta di esprimere l'ascolto e la cura che si vuole dedicare a quella persona, e adoro appunto il processo di ricerca dei dettagli importanti e di tutte le piccole cose che rendono speciale qualcuno o qualcosa, e mi riempo di gioia quando chi riceve il disegno si riconosce profondamente ed apprezza la presenza, ad esempio, del suo colore preferito, appunto, o di un oggetto importante, un simbolo o una parola cara che sente parte di sé.
Prima hai usato una parola interessante, promemoria di se stesso. È molto bella. Quindi,
grazie.
Sì, sul serio. E quindi è un po' questo lavoro del ritratto, un po' un lavoro sull'identità della persona in qualche modo.
Sì, secondo me sì. E poi ultimamente, soprattutto dopo essere diventata mamma, appunto mi interesso molto di questo, anche di vari studi sulla crescita personale. Penso che l'identità appunto sia la cosa forse più preziosa che abbiamo, e tante volte la dimentichiamo crescendo, facendo la vita di tutti i giorni, facendo ciò che pensiamo che sia giusto fare, e invece è quella ricerca che appunto con un qualche tipo di promemoria, come può essere un disegno, un ritratto, un oggetto personalizzato, penso che sia una grande cosa che può aiutare nella vita di tutti i giorni per non perdersi, diciamo, per non perdere se stessi.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, su questo aspetto, diciamo, di non perdere se stessi, sei nata a Trieste. E
sì.
Quindi che ruolo ha avuto per te vivere a Trieste? Che cosa ti porti dentro di questa città?
Sì, penso che Trieste abbia avuto un ruolo fondamentale durante la mia vita, perché ha educato il mio gusto stilistico con la sua bellezza, perché credo che sia la città più bella del mondo. Ovviamente sono di parte perché ci sono nata e cresciuta, e per me è anche e soprattutto casa. Ma ho avuto la fortuna di viaggiare un po' e di visitare luoghi meravigliosi, e continuo ad essere convinta che questo è il luogo dove preferisco vivere e che mi riempie ogni giorno di bellezza. E cosa mi porto dentro? Penso, mi viene da dire spontaneamente, soprattutto il vento ed il mare. E ovunque io vada li sento dentro di me, e allo stesso tempo ne sento profondamente la mancanza se mi trovo in una città priva di questi due elementi. E inoltre Trieste, e specialmente Roiano, che è il nome del quartiere in cui abito, mi danno un grande senso di libertà, perché anche dal punto di vista logistico c'è tutto ciò di cui potrei avere bisogno. Così possa passare la giornata nel bosco e in 20 minuti a piedi essere al mare o in centro città.
Sì, tra l'altro, vabbè, questo per sorridere insieme, siamo vicine di casa.
Sì, pazzesca, sì.
Ah sì, condivido,
Incredibile.
sì, e condivido veramente questo aspetto dell'aria e dell'acqua che hai detto, no? L'aria e il
Sì.
mare, perché insomma io ho vissuto tanti anni lontano da qui e insomma ne sentivo la mancanza, cioè davvero a un certo punto bisogna in qualche modo tornare, ecco.
Certo, assolutamente. Che poi è una cosa che può sembrare strana, ma che forse ognuno un po' capisce in base appunto proprio dove è nato o dove sente con il cuore che è casa. Come, non so, io ad esempio amo molto la neve, infatti ho addirittura chiamato neve mia figlia e mi immagino che una persona che è nata tra le montagne probabilmente ne sente molto la mancanza se abita poi in un posto molto più caldo, insomma, ecco.
Ah, certo, certamente sì. E tra l'altro poi tu hai, diciamo, una seconda casa dell'anima che è Parigi. E ci vuoi raccontare un po' della tua esperienza lì?
Sì, e diciamo che ho da sempre avuto Parigi nel cuore e infatti mi ispiro molto alle sue romantiche atmosfere e penso che se le mie illustrazioni avessero voce parlerebbero in francese. Ma nella vita reale ho vissuto a Parigi solo 3 mesi, ma con la mente spesso sono ancora lì. E infatti nella mia zona studio a casa ho un unico grande quadro che è la fotografia della vista di Parigi dall'alto e mi pare quasi una finestra e mi fa sentire come se mettendomi alla scrivania tornassi magicamente a quel minuscolo studio a Montparnasse per poi tornare a Trieste appena poso la matita e gli acquerelli. E penso sia un buon metodo per mantenere la concentrazione e l'ispirazione a proposito appunto anche di promemoria così per le cose importanti che si vogliono fare. E la Ville Lumière indubbiamente è una città meravigliosa, ma per me più di tutto simboleggiava il luogo romantico dei sogni dove potevo concedermi di essere me stessa e condividere la mia arte. E poi crescendo ho capito che tutta è una questione mentale in realtà e che non è importante il luogo fisico e inoltre come luogo non è affatto economico. Infatti io immaginavo appena arrivata di mettermi semplicemente a disegnare nelle stradine magiche e vivere di quello, ma la realtà della burocrazia e dei 1.000 permessi da chiedere mi hanno concesso di disegnare per strada, ma solo sui miei taccuini, diciamo, mentre svolgevo lavoretti vari come cameriera o come gelataia impegnata a creare petali di rose, no? Questi, non so se hai visto questi gelati che fanno a forma di rosa, certo molto romantico anche quello, ma poi i soldi sono finiti e quindi sono tornata appunto a Trieste e ho cercato qui di capire come rendere la mia passione un lavoro retribuito e come mantenere però un po' di Parigi nella mia vita di tutti i giorni, che sia con un buon croissant o con una passeggiata guardando la luna, insomma, ecco, l'importante è lo spirito, credo, no? E poi quando la mia bambina Neve compì 1 anno, decisi che insegnarle a seguire sempre con determinazione i propri sogni era qualcosa di fondamentale, di impellente, come una spinta vitale. Perciò rendendomi conto che le mie competenze tecnologiche sono senz'altro ancora da affinare, dal momento che la gestione del mio shop online e dei miei social non sono cose prettamente nelle mie corde, essendo diciamo così un animo antico, ho deciso di andare fisicamente a mostrare i miei lavori di persona proprio ed ora collaboro con diverse realtà della mia città e la sensazione che provo quando qualcuno mi dice che un mio lavoro l'ha emozionato è impagabile, quindi sicuramente anche lì capisco che ne vale sempre la pena.
È interessante anche questa differenza tra, diciamo, presenza fisica e presenza online, no?
Certamente,
Ecco,
sì. Sì,
sì. Quindi
c'è
diciamo.
sempre dietro così tanto che non possiamo neanche immaginare e quindi sì, sicuramente è una possibilità molto affascinante che dà tanta libertà, però al tempo stesso toglie un po' quella cosa reale di capire davvero chi hai davanti e cosa ti può offrire, no? Perché ovviamente anche quello è un limite, ma insomma imparerò a gestire anche quello prima o poi. Ci stiamo lavorando.
Certo, ma insomma,
Certo,
work in progress, insomma. No,
sì, non si finisce mai di imparare.
assolutamente. E tra l'altro, appunto, tu in realtà scrivi anche delle storie o comunque hai lavorato sulla
Sì.
scrittura di storie e, diciamo, l'hai unita al tuo lavoro di illustrazione. Un po'
Certo.
come unisci parole e immagini?
Beh, diciamo che mi sembra una cosa già di per sé collegata, nel senso che ho sempre scritto storie e disegnato. sognando ad occhi aperti nel magico mondo della fantasia fin da piccola, e sono sicura che lo farò sempre. È il mio modo proprio di esprimermi totalmente, quasi come fosse un diario segreto o di bordo. Infatti per me i miei lavori sono una parte di me, ed il momento in cui me ne sono certamente resa conto è stata una delle prime volte che ho venduto un disegno originale che mi piaceva molto, e naturalmente ero lusingata ma anche disperata, come se avessi venduto un braccio, cioè sono stata malissimo per un mese, e da quella volta faccio sempre una copia da tenere per me stessa prima di vendere un originale, perché appunto lì ho capito, appunto quello è stato uno dei momenti di crisi, diciamo, di cui parlavamo prima, in cui mi sono chiesta: ma allora forse non lo voglio fare per lavoro, forse lo voglio fare solo per hobby? Ma sono le domande, penso, che ciascuno si può e cerca di trovare la via giusta, diciamo, ecco. E invece riguardo al coniugare parole ed immagini, penso che le parole abbiano già dentro l'immagine e viceversa, appunto, no? E l'abilità, penso, stia nel farle convivere nella maniera più naturale e al tempo stesso anche un po' poetica, magari. Ed il mio linguaggio preferito è quello un po' naif, come se stesse parlando un bambino, perché penso che sia quello più vero, senza fronzoli, e che arriva direttamente al cuore. E a volte una parola, un'immagine, una breve frase ha già all'interno tutta una storia. Penso che i bambini siano i più saggi ad inventare storie brillanti. Ad esempio, feci una storia iniziando dalle parole di una bambina di 2 anni e mezzo, in un periodo in cui lavoravo in un asilo nido, che mi disse: al mattino io danzo con i miei piedini. E questa cosa, mi ricordo, mi ispirò tantissimo. E inoltre per me è fondamentale il desiderio di aiutare le persone a sentirsi sicuri di sé ed amati dalle persone care, ma soprattutto da se stessi, che solitamente è la cosa più difficile da fare, appunto, su cui sono sempre al lavoro anch'io, su me stessa. E ad esempio nel secondo racconto su Trieste, che ho fatto, perché ne ho fatti due, parlo della principessa Sissi, che appunto nella nostra città è molto amata, anche se in realtà ho scoperto ha fatto una capatina piuttosto breve, invece io pensavo che avesse vissuto qui anni. Comunque scrivo che faceva arrabbiare la corte esprimendo la sua personalità, e dico che appunto chi ti apprezza per come sei davvero non ti abbandonerà mai e ti vorrà bene sempre, per sempre. Perciò se vedi un albero e ti ci vuoi arrampicare, o se magari hai voglia di abbracciarlo, fallo tesoro. Che poi sono anche le parole che ripeto sempre a mia figlia, che appunto ha 3 anni, e che spero che questi concetti la possano aiutare.
Certo, certamente. E tra l'altro queste tue parole mi fanno un po' pensare appunto proprio al tema della creatività, no? Per cui se tu potessi dare un consiglio agli altri su come alimentare la loro creatività, che cosa diresti?
Sì, questo è un punto, sì, secondo me molto importante, molto delicato, e diciamo che quello che posso provare a dire è che consiglierei prima di tutto di lasciare andare qualsiasi forma di preconcetto o di giudizio o di aspettativa, perché tutto questo blocca o anche a volte uccide del tutto la creatività, e la creatività spesso sgorga da momenti di grande dolore in cui viene utilizzata più che altro per tirar fuori qualcosa di oscuro ed elaborarlo, e va benissimo così, ovviamente, ma per alimentarla, diciamo, in modo positivo, senza necessità di andarsi a cercare sofferenze d'amore o altro, direi che dovremmo cercare di essere più sereni possibili e creare anche un tempo ed un luogo dove mantenere l'appuntamento con se stessi, come se il nostro bambino interiore, che non vede l'ora di cantare o di ballare o appunto di scrivere o disegnare, fosse lì ad aspettarci, speranzoso e ha bisogno di attenzioni e di cura. Come tratteremo quel bambino, dovremo trattare noi stessi con pazienza e senza giudizi negativi. E ai miei allievi, più che a disegnare, cerco sempre appunto di insegnare che l'importante è esprimere il proprio vero io, e che sono quelle piccole imperfezioni che ci rendono unici agli occhi del mondo e di chi ci vuole bene davvero. E l'ispirazione alla fine può arrivare da qualsiasi cosa, ma il concedersi di essere creativi è la vera libertà di espressione in tutto, credo, insomma.
Uh-huh. Anche un po', dicevi, il tema dell'unicità, no? Quindi il fatto che alla fine ognuno di noi può esprimere qualcosa di originale.
Certo, certo. Infatti le soddisfazioni più grandi le ho avute proprio dalle cose più uniche e meno belle, tra virgolette, nel senso del termine. Ad esempio, una cosa che mi aveva colpito molto era che era piaciuto molto il disegno di un abbraccio che avevo fatto, in cui le braccia erano sproporzionatissime perché erano molto allungate ed erano fatte così per abbracciare una famiglia intera, no? E ricordo che spesso invece ho degli insegnanti o qualcuno magari mi aveva detto: no, questo disegno non è bello, è brutto, è sbagliato perché le proporzioni anatomiche non sono corrette. Invece, secondo me, tante volte appunto sono proprio errori, tra virgolette, come questo, che lo rendono unico e riconoscibile e che emozionano di più alla fine.
Certo, è l'idea un po', come dire, che la perfezione non è il fatto di, come dire, no? Di una
Certo.
proporzione assoluta, quanto insomma di una libera espressione, ecco.
Esatto. Anche perché alla fine per quello hanno inventato le fotografie, quindi diciamo che da quando hanno inventato la fotografia, il disegno realistico ha iniziato ad avere, da alcuni punti di vista, un po' meno senso, diciamo, no? Ecco. Poi per carità, non voglio dire offendere qualcuno o dire qualcosa di sbagliato in questo, ma ecco, sicuramente io preferisco l'arte o i disegni appunto un po' più meno realistici, ecco, diciamo così, non mi voglio adesso ingarbugliare troppo in questo discorso.
No, no, ma certo. E a proposito di ponti, diciamo, tra varie arti, se le tue illustrazioni avessero un profumo, che profumo sarebbe?
Allora, mi vengono in mente molti profumi, ma che sono in realtà forse i profumi che preferisco, ad esempio come quello del mare o dei caminetti accesi, o del pane che cuoce nel forno, delle rose selvatiche, ma penso che ogni disegno abbia un profumo differente per me e per chi poi lo guarda, come in ogni cosa in realtà. Quindi l'unico profumo che potrebbe forse accomunarli sarebbe il mio, dal momento che appunto li sento come parte di me, ma questo forse suona un po' troppo strano, ma un po' di stranezza nella vita però ci vuole senz'altro, quindi ecco, potrei rispondere che potrebbero avere il mio profumo.
Eh certo, no, ma certamente, io insomma immagino, penso appunto a quando mi è capitato insomma di creare dei profumi o comunque di lavorare con l'olfatto, e sì, comunque nelle creazioni c'è sempre qualcosa di nostro, no? E quindi
Certo, sicuramente.
siamo noi, ecco, lì dentro siamo noi,
Sì, sì,
poi,
sì.
poi capisco bene quando anche dicevi prima insomma che dar via un proprio lavoro è... Beh, insomma, non è la cosa più facile del mondo.
Certo, infatti, sì, è molto più impegnativo di quanto uno magari possa immaginare, bisogna appunto trovare la giusta strada.
Assolutamente sì. Tamara, siamo giunte al termine della nostra intervista. Io ti ringrazio
Benissimo,
tanto.
io ringrazio te davvero, grazie tante.
Sentici, ci vediamo per un caffè lungomare
Certo, sicuramente. Eh beh, siamo nella città dei caffè e nella città della Bora e nella città della Barcolana, ormai non c'è più spazio nel cartello per aggiungere di che cosa siamo la città.
Esatto. Ne salutiamo i nostri ascoltatori e appunto, allora, arrivederci a presto.
Arrivederci, ciao,
Ciao,
grazie.
ciao.
Hai ascoltato il podcast Profumato. Per ulteriori informazioni sui percorsi di coaching sulla creatività e i percorsi di aromaterapia, visita fiordicamomilla.org. Se sei interessato al progetto Arcipelaghi, visita archipelagos.space. A presto!